Buonasera carissimi amici ascoltatori, quest'oggi iniziamo subito lo studio di altri due libri storici che vengono chiamati delle Cronache dei Re. Prima però facciamo una piccola introduzione. I due libri delle Cronache sono simili a quelle dei Re sotto diversi aspetti. Coprono lo stesso periodo storico che va da Saul a Sedechia. Dobbiamo dunque ritenere le Cronache un duplicato di Re? Senz'altro no. I traduttori greci hanno dato a Cronache il titolo di Cose omesse, il quale è un buon titolo, ma non è adeguato. Cronache contiene molto di più di ciò che è stato omesso negli altri libri storici. In effetti, Cronache è un altro esempio di come agisce Dio attraverso il suo Spirito. La linea di condotta dello Spirito Santo nel darci la parola di Dio è quella di dare un grande spazio alla verità, di coprire, per così dire, un territorio abbastanza vasto, poi di tornare indietro e scegliere alcune sezioni che vuole sviluppare ulteriormente. È come se lo Spirito di Dio prendesse un cannocchiale, lo puntasse per noi sul paesaggio, poi prendesse una particolare porzione di quest'ultimo e la mettesse sotto un microscopio, allo scopo di farcene vedere i dettagli. Questo è quanto accade in primo e secondo libro delle Cronache. Abbiamo già visto in precedenza all'opera questa legge dei ricorsi o dei riepiloghi. Ad esempio in Genesi, al capitolo 2, ritorna sui 7 giorni della creazione per evidenziare un particolare, la creazione dell'uomo. Questo per noi è molto importante, dal momento che facciamo parte della razza di Adamo. Anche il libro del Deuteronomio significa seconda legge, è più che una ripetizione della legge, è piuttosto una interpretazione della legge alla luce dell'esperienza fatta in 40 anni nel deserto. Ora, nelle Cronache, vedremo che Dio, con riferimento a quanto detto in prima e seconda Samuele e in prima e seconda Re, aggiunge dei dettagli ed enfatizza particolari che considera importanti. Ecco qualche esempio in questo fatto. In prima Cronache l'enfasi è posta su Davide, nel secondo libro delle Cronache sulla sua posterità. Il regno del nord viene praticamente ignorato dopo la scissione da quello del sud. Cronache non menziona il peccato di Davide che tutti conosciamo, quando uccise Uria per poter avere sua moglie. Perché? In questo libro la storia è vista sotto un altro punto di vista. Nei Re il palazzo reale è il centro, nelle Cronache il centro è il tempio. I libri dei Re riportano la storia politica della nazione, mentre Cronache ne riporta la storia religiosa. Cronache è l'interpretazione del libro dei Re. Attraverso i libri dei Re ricorre la frase «Non sono forse scritte nei libri delle Cronache del Re di Israele?» Cronache, quindi, è l'interpretazione di Re. Inoltre, i Re ci mostrano il punto di vista dell'uomo, mentre Cronache ci mostra il punto di vista di Dio. È probabile che le Cronache siano state scritte da Esdra. Presentano infatti una somiglianza sorprendente di stile e di linguaggio con i libri di Esdra e Neemia, che studieremo più avanti. Poiché esistono delle evidenze che le Cronache sono state scritte durante la cattività babilonese e che gli stessi non solo costituiscono nell'originale un unico libro, ma includono anche Esdra e Neemia, possiamo far nostra la tradizione giudaica circa la paternità di Esdra. Possiamo ora iniziare lo studio vero e proprio partendo dai primi 9 capitoli di Prima Cronache che contengono le genealogie e sotto certi aspetti questo è uno dei passaggi più degni di nota della parola di Dio nonostante l'apparente monotonia del racconto elenco. Osserva come inizia. Leggiamo i primi 4 versetti. Adamo, Set, Enos, Kenan, Malalel, Yared, Enoch, Metusela, Lamec, Noè, Sem, Cam e Jafet. Questi sono i nomi degli uomini di cui abbiamo letto la storia nei primi 8 capitoli della Genesi. Leggendo tutta la genealogia, cosa che non faremo, noterete che presenta la stessa linea di condotta che è stata usata nel libro della Genesi. Cioè, le discendenze rigettate sono menzionate per prime. Poi ci viene indicata la discendenza che, attraverso le scritture, deve condurre fino al Signore Gesù Cristo. Noterete che sono elencati per primi i figli di Jafet, dal versetto 5, poi i figli di Cam, al versetto 8, e per ultimi, dal versetto 17, i figli di Sem. Solo la discendenza di Sem continua, conduce ad Abramo. Poi è registrata la posterità di Abramo, la troviamo dal versetto 27. Ismaele e i suoi figli, poi i figli di Abramo nati da Chetura, infine il figlio di Abramo, Isacco, versetto 34. A questo punto continua la discendenza di Isacco. Per primi vengono elencati i discendenti di Esaù. Non di meno, la discendenza che porta al Signore Gesù continuerà al capitolo 2 attraverso l'altro figlio di Isacco, Giacobbe. Leggiamo infatti i primi due versetti del secondo capitolo. Questi sono i figli di Israele: Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zabulon, Dan, Giuseppe, Beniamino, Neftali, Gad e Asher. Prima di proseguire, notiamo ancora due caratteristiche. La prima di queste è la seguente: Cam come padre di Canaan, che nella Bibbia rappresenta tutti i popoli medio orientali che circondano Israele, fino all'Etiopia e Yafet, del quale è detto in Genesi 9, versetto 27, che Dio lo ha esteso. Si fanno infatti derivare da Yafet le popolazioni indoeuropee e quindi anche la nostra. A Sem, come detto, va la posterità propriamente semitica, ovvero Israele. Si vede qui come il racconto della Genesi abbia una logica e un fondamento preciso. Genesi 10, versetto 32, parla infatti di loro tre come di quelli che popolano la terra dopo il diluvio. Inoltre è evidenziato come Israele abbia un'origine del tutto separata dagli altri popoli. Per Dio è il suo popolo particolare. Non ce ne vogliano alcuni per questa osservazione. È una realtà in vista di Gesù Cristo. Infatti è detto che la salvezza viene dai giudei. La seconda caratteristica è che tra le cronache scritte da Esdra e la Genesi scritta da Mosè corrono centinaia di anni. La Bibbia rivela la sua grandezza, precisione, attendibilità anche in questi passi apparentemente secondari fatti di genealogie e cronologie. Dio ha conservato la sua parola nei secoli e ha permesso che uomini che non si erano mai visti fisicamente, essendo vissuti in epoche diverse o per motivi diversi, fossero illuminati dal suo spirito per tramandare e scrivere ogni cosa con fedeltà. Senza il libro delle cronache sarebbe difficile fare luce completa su certi episodi dei libri dei re o di Samuele o altri ancora. Questo libro è narrativo e teologico insieme, seleziona, rielabora, evidenzia le cose essenziali già dette, ma ve ne aggiunge anche di nuove, facendo molti discorsi con stile originale. È, rispetto al Libro dei Re, quello che è il Vangelo di Giovanni rispetto ai Vangeli sinottici, cioè i primi tre. Non a caso, come abbiamo detto nell'introduzione, i traduttori greci hanno chiamato il Libro delle Cronache Cose Omesse. Il capitolo 2 del primo Libro delle Cronache comincia con la genealogia di Giacobbe. Abbiamo già letto i primi due versetti e continua fino al capitolo 9. Notiamo velocemente come i 12 figli di Giacobbe diano vita alle 12 tribù di tutto Israele. Arrivando al versetto 15 che dice, riferendosi ai figli di Isai, «O Sem, il sesto, Davide il settimo», si sta parlando della posterità di Isai e incontriamo uno dei figli di Isai, Davide. Ora seguiremo la sua discendenza, perché il Signore Gesù nasce da Maria, discendente di Natan, come troviamo scritto in Luca 3, al versetto 32, uno dei figli di Davide, appunto, come vedremo nel capitolo 3, al versetto 5. Giuseppe discende invece da Salomone, lo leggiamo nella genealogia di Matteo, al capitolo 1. Ma torniamo al Libro delle Cronache. Il capitolo 3 del primo Libro delle Cronache registra la famiglia di Davide. Leggiamo insieme i versetti dall'1 al 9. Questi furono i figli di Davide, che gli nacquero a Ebron. Il primogenito fu Amnon, di Aionam, la Israelita. Il secondo fu Daniel, da Abigail, di Carmel. Il terzo fu Absalom, figlio di Maaca, figlia di Talmai, re di Gesur. Il quarto fu Adonia, figlio di Aggit. E il quinto fu Sefatia, di Abital. Il sesto fu Itream, di Egla, sua moglie. Questi sei figli gli nacquero a Ebron. Là regnò 7 anni e 6 mesi, e a Gerusalemme regnò 33 anni. Questi furono i figli che gli nacquero a Gerusalemme: Simea, Sobab, Natan, Salomone. 4 figli nategli da Batsua, figlia di Ammiel, poi Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Yafia, Elisama, Eliada ed Elifelet, cioè 9 figli. Tutti questi furono i figli di Davide, senza contare i figli delle sue concubine, e Tamar era loro sorella. Troviamo che Davide ha avuto alcuni figli dei quali non abbiamo sentito parlare prima d'ora. Essi non sono infatti menzionati nei libri di Samuele o dei Re. E questo è uno dei classici esempi di fatto solo accennato nel libro di Samuele, poi dettagliato nel libro di Cronache, a riprova dell'utilità di questo libro. Hai mai sentito nominare Simea o Sobab? Conosciamo Salomone, ma chi era Nathan? Beh, se andiamo a dare un'occhiata alla genealogia del Signore Gesù, che è riportata nel Vangelo di Luca, troveremo che egli, il Signore, discende da Nathan, non da Salomone. La stirpe di Maria, la madre di Gesù, risale a Nathan, mentre la genealogia di Giuseppe risale a Salomone. In Matteo vediamo che il Signore Gesù trae i suoi diritti legali al trono di Davide da Salomone, e in Luca vediamo che egli trae i suoi diritti di sangue al trono di Davide da Nathan. Questo è significativo, perché nella discendenza di Salomone appare Joachim, che il Signore chiama Conia, e di cui Dio dichiara che nessuno della sua discendenza giungerà a sedersi sul trono di Davide e a regnare ancora su Giuda. Quest'uomo ha prodotto un cortocircuito nella linea che doveva portare al Messia, e questa è un'ulteriore prova che Giuseppe non poteva essere il padre naturale del Signore Gesù, e che Gesù doveva nascere da un'altra discendenza, Maria, appunto. Nel capitolo 4 del primo libro di Cronache, che non leggiamo, troviamo la posterità di Giuda, attraverso Caleb e Shela, e anche quella della tribù di Simeone, mentre il capitolo 5 traccia la linea della tribù di Ruben fino alla cattività. Leggiamo i primi due versetti. I figli di Ruben, primogenito di Israele. Egli era il primogenito, ma siccome profanò il letto di suo padre, la sua primogenitura fu data ai figli di Giuseppe, figlio di Israele. Tuttavia Giuseppe non fu iscritto nelle genealogie come primogenito, perché Giuda ebbe la prevalenza tra i suoi fratelli, e da lui è disceso il principe, ma il diritto di primogenitura appartiene a Giuseppe. Questi versetti ci informano che il diritto di primogenitura, perduto da Ruben, fu dato a Giuseppe, non a Giuda. Tuttavia, Giuda fu indicato da Giacobbe come colui che ha lo scettro. Così è scritto in Genesi 49, versetti 8 al 10, ed è perciò che il principe Gesù viene dalla tribù di Giuda. Le registrazioni riguardanti le tribù di Gad e la mezza tribù di Manasse vengono seguite fino alla cattività. I versetti conclusivi, il 25 e il 26, ci indicano la ragione della cattività. Leggiamoli. Ma furono infedeli al Dio dei loro padri, e si prostituirono andando dietro agli dei dei popoli del paese, che Dio aveva distrutti davanti a loro. Il Dio di Israele citò lo spirito di Pul, re di Assiria, e lo spirito di Tiglat-Pilsener, re di Assiria, e Tiglat-Pilneser deportò i Rubeniti, i Gaditi e la mezza tribù di Manasse, e li condusse a Calac, a Cabor, ad Ara e presso il fiume di Gozan, dove sono rimasti fino ad oggi. Il capitolo 6 del primo libro delle Cronache traccia la linea della tribù di Levi, famiglia del sommo sacerdote, attraverso i suoi figli, Gerson, Keat e Merari. Ad essi sono affidate le attività del servizio al Tempio, come vedremo più avanti. Il capitolo 7 del primo libro delle Cronache segue la genealogia delle tribù di Issacar, Beniamino, Neftali, Manasse, Efraim e Asher. È interessante notare la precisione con la quale la Bibbia descrive, con pochi tratti, i passaggi essenziali delle genealogie. Da un lato ci dimostra l'affidabilità storica della scrittura, spesso contestata senza prove, dall'altro ci sorprende per il ricordo di particolari in apparenza poco importanti, quale ad esempio il versetto 23, dove, parlando di Efraim, è detto «Poi entrò da sua moglie, la quale concepì e partorì un figlio, ed egli lo chiamò Beria, perché questo era avvenuto durante la sua afflizione in casa». Il nome dato al bimbo significa «afflizione», perché nato ad Efraim dopo un lutto. Molti fanno così ancora oggi, dando ad esempio il nome di un parente morto da poco tempo a un nuovo nato in famiglia. Il capitolo 8 del primo libro delle Cronache traccia la genealogia della tribù di Beniamino, con particolare riferimento a Saul e Jonathan. Limitiamoci a leggere il versetto 40, dove viene evidenziata la forza e il valore di queste persone. I figli di Ulam furono uomini forti e valorosi, tiratori d'arco. Ebbero molti figli e nipoti, 150. Tutti questi furono discendenti di Beniamino. Il capitolo 9 del primo libro delle Cronache si apre con una straordinaria affermazione relativa alla conservazione delle genealogie. Leggiamo il primo versetto. Tutti gli israeliti furono registrati nelle genealogie e si trovano iscritti nel libro dei re di Israele. Giuda fu deportato a Babilonia a causa delle sue infedeltà. È probabile che le genealogie di ogni tribù di Israele fossero conservate per iscritto nel Tempio. Esse vennero registrate fino a che il popolo andò in cattività, conservate e riportate a Gerusalemme al termine della deportazione. Quando quelli che rimanevano del popolo di Dio ritornarono e ricostruirono il Tempio, le genealogie erano là. Al tempo in cui nacque Gesù, queste genealogie erano intatte e potete essere certi che i nemici di Gesù andarono a esaminare la sua genealogia. Come abbiamo detto, il Vangelo di Matteo riporta la genealogia di Giuseppe, dal quale egli ricevette i diritti legali al trono, e il Vangelo di Luca invece riporta la genealogia di Maria, dalla quale egli ricevette i diritti di sangue al trono di Davide. Per quanto ne sappiamo, nessun attacco è mai stato portato alla genealogia del Signore Gesù Cristo. Essa era accurata ed era a disposizione perché tutti potessero vederla. Quando il Tempio fu distrutto da Tito, imperatore romano, nel 70 d.C., evidentemente anche le genealogie vennero distrutte. Tuttavia, la cosa importante da notare è che qui, in Cronache, le genealogie sono seguite fino al tempo della cattività. In seguito, dopo il ritorno di quanti erano rimasti dei figli di Israele dalla cattività, le genealogie vennero continuate fino al tempo in cui il Signore Gesù Cristo venne nel mondo. Dopo la sua nascita, la registrazione scomparve. Perché? Dio voleva chiarire molto bene il fatto che Gesù era vero uomo da vero uomo. Dio voleva che sapessimo che Gesù Cristo veniva dalla linea di Adamo e che egli era l'ultimo Adamo. Non ce ne sarebbe stato un terzo. Gesù ha dato origine all'ultima famiglia di questa terra. Si potrebbe dire che ci sono solo due famiglie, la famiglia di Adamo e la famiglia di Dio. La famiglia di Adamo è una famiglia perduta, e tu ed io siamo nati in essa. Siamo nati peccatori, separati da Dio, incapaci di fare la sua volontà. Questa separazione risulta chiaramente se guardiamo al mondo di oggi. L'intera famiglia umana fa parte della famiglia di Adamo, e in Adamo tutti muoiono. È davvero una triste prospettiva quella che abbiamo in Adamo. E tuttavia abbiamo speranza in Cristo, l'ultimo Adamo. Egli è il capo dell'altra famiglia, la famiglia di Dio. È chiamato il secondo Adamo, perché il Signore introdurrà moltissimi altri uomini in questa nuova famiglia. E questa genealogia risale a colui che è nato dallo Spirito. Se tu oggi puoi dire «Sono andato a Cristo e ho confidato in Lui», Egli è il mio Salvatore e lo Spirito di Dio mi permette di chiamarlo Padre. Se è così, allora appartieni alla famiglia dell'ultimo Adamo. In questa famiglia c'è la vita. Il Signore Gesù ha detto di essere venuto a portarla. Infatti ha detto, io sono la vita. Ha anche detto, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, come scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 10. Egli rende la vita qualcosa di più di una semplice esistenza o di un viaggio eccitante in buona compagnia. Il viaggio con Lui avrà come risultato una destinazione celeste, alla Sua presenza. Il resto del capitolo 9 mette l'enfasi sulla tribù di Levi. I primi abitanti che si stabilirono nelle loro proprietà e nelle loro città erano israeliti, sacerdoti, leviti e netinei. Della tribù di Levi facevano parte sia quelli che svolgevano il servizio di Dio, ovvero i sacerdoti, che coloro che erano impegnati in tutte le attività relative, fino alla semplice funzione di custode. Poi sono menzionati i netinei. La parola netinei significa servitori. Potevano essere schiavi. Ci si chiede se in Israele ci fossero degli schiavi. Io penso che ne avessero, ma che non fossero loro fratelli. Essenzialmente questo è ciò che erano diventati i Gabaoniti e prima di loro i Madianiti. Essi venivano usati nel servizio del Tempio, probabilmente per spazzare il posto, lucidare il rame. È interessante notare che già al tempo di Gesù si erano ormai integrati con gli altri e non vengono più citati a parte. Lascia che io evidenzi un altro versetto interessante di questo capitolo 9, il versetto 33. Vado a leggerlo. Questi sono i cantori, capi delle famiglie levitiche, che abitavano nelle camere del Tempio ed erano esenti da ogni altro servizio, perché il loro servizio li teneva occupati giorno e notte. Si cantava molto, e il canto era diretto da alcuni leviti. In Israele la musica veniva sviluppata a un livello molto alto. Forse ricorderai che Davide aveva un grande interesse per la musica. In effetti era chiamato il dolce cantore d'Israele, e la maggior parte dei salmi è scaturita dalla sua penna. Il capitolo si chiude con la genealogia della famiglia di Saul. Viene seguita attraverso Saul e suo figlio Jonathan, il che è degno di nota. Il capitolo 9 conclude la genealogia delle cronache. È la più lunga genealogia delle scritture e non troviamo niente di simile nella letteratura o nella storia del mondo. Comincia con Adamo e prosegue fino a Gesù Cristo. Comincia con il primo Adamo e arriva all'ultimo Adamo. È la maggior tavola genealogica esistente. Ci dice che noi tutti facciamo parte della stessa famiglia. Naturalmente nessuno di noi oggi è in grado di tracciare la propria genealogia fino ad Adamo. Inoltre, le genealogie sono state distrutte quando l'imperatore Tito bruciò il Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C. Molti di noi discendono da Jafet, altri da Cam, altri ancora da Sem, ma tutti discendiamo da Adamo. E domani vi farò notare un'omissione nelle genealogie che abbiamo incontrato invece visto questa sera. Quindi non mi resta altro che salutarvi e appuntamento a domani. Ciao.